Radio Immagina.
Allora, ad aiutarci a leggere e interpretare i fatti del giorno abbiamo collegata con noi Marina Sereni, membro della direzione nazionale del PD. Grazie di essere tornata a Radio Immagina.
Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, leggendo diciamo quelle che sono le notizie principali del giorno, i principali giornali e siti online continuano ad aprire con la notizia del ricovero di Silvio Berlusconi in ospedale. Come sapete, il leader di Forza Italia al San Raffaele per ricevere delle cure per una leucemia. Tanti, forse troppi, oggi sono i commenti politici sui giornali su quello che sarà il futuro di Forza Italia e quali ripercussioni ci saranno sul governo. Marina Sereni, dopo 30 anni di vita politica intensa nel bene e nel male, si fa fatica di immaginare un dopo Berlusconi?
Beh, certamente si fa fatica di immaginare un dopo Berlusconi per Forza Italia. Berlusconi è stato una personalità molto controversa, è una personalità molto controversa, colgo l'occasione per augurare davvero a lui guarigione il prima possibile della sua malattia, ma diciamo è stato una figura che ha improntato di sé la vita del paese, delle istituzioni di questo paese, ma anche e soprattutto della sua forza politica, della sua creatura. Ancora ieri un sottosegretario diceva: non c'è il tema dell'avvicendamento al vertice di Forza Italia perché Forza Italia è Berlusconi, e questo in fondo è vero. Ecco, questo è forse è stato il primo partito personale che abbiamo visto nel sistema politico italiano, poi ne sono venuti molti altri, diciamo. E quindi è chiaro che ci saranno delle conseguenze al di là dello stato di salute del presidente Berlusconi, ci saranno delle conseguenze nel prossimo futuro, perché è evidente che non riuscirà a tornare pienamente al leadership di questo partito, di questa componente, di un'alleanza di destra nella quale Berlusconi ha sempre rivendicato il ruolo di rappresentanza dei moderati e soprattutto di rapporto con il PPE e l'Europa. E quindi è evidente dal mio punto di vista che questa difficoltà, diciamo questo passaggio, aprirà degli interrogativi per l'alleanza, per la coalizione, per la stessa Presidente Meloni, che in qualche modo deve decidere se esplicitamente puntare a raccogliere l'eredità di Forza Italia e quindi anche ad intraprendere un passaggio di Fratelli d'Italia verso una fisionomia, ecco, di una destra un po' diversa da quella che oggi Fratelli d'Italia rappresenta.
Assolutamente, vedremo che succederà. Rimaniamo in ambito politico, però ci spostiamo in casa del PD, perché ormai è questione di ore e il nodo segreteria sarà sciolto. Nelle settimane scorse ci sono state tante indiscrezioni, i giornali come spesso fanno si sono scatenati a ipotizzare degli scenari apocalittici. Ci scrive infatti un nostra ascoltatrice o ascoltatore evidentemente preoccupata, si chiama Igli, dice: per la Schlein è finita la luna di miele, adesso dovrà scalare l'Everest. È brutto dirlo, ma combattere tutte le correnti interne, problema Campania, poltrone Lazio, non vorrei essere nei suoi panni. Comunque i poltroni del PD o lo capiscono, altrimenti la fine. Forza Schlein, tieni duro. Sereni, ma che clima c'è al Nazareno?
Ma allora, intanto parlo da casa, quindi
sì,
non lo so,
certo,
esattamente che
vabbè, il Nazareno per dire, in generale.
Però io penso questo, che c'è molto giornalismo intorno alle notizie, diciamo, di cui stiamo parlando. La segretaria si è presa il tempo che aveva bisogno di prendersi, ha parlato con tutti, ha sentito tante persone sia interne che esterne al partito e sta componendo una squadra che sia in grado di rappresentare le due esigenze da cui è partita già nel momento dell'Assemblea nazionale: quella di interpretare pienamente la piattaforma politica che ha portato all'Islain alla segreteria, e quindi una segreteria che corrisponda alle priorità, alle idee, all'impianto della mozione che ha vinto al Congresso, e al tempo stesso una segreteria che sia in grado di rappresentare l'unità e il pluralismo di questo partito. E quindi dalle notizie giornalistiche, ma sicuramente anche da quello che è stato fatto in questi giorni, ha fatto un lavoro di ascolto, di confronto con tante persone, a partire da Stefano Bonaccini, e credo che questo sia stato giusto. Non mi pare di poter dire, sinceramente credo che sia una caricatura di cui faremo fatica a liberarci, ma alla fine Elly Schlein vincerà e se ne libererà. non mi pare che il lavoro di queste settimane sia stato quello di lavorare con il bilancino nel ragionare con le correnti.
Ecco,
non
questo,
mi sembra
questo
affatto
tempo
quello
non
che sia successo davvero.
Non vuol dire che ci sia maretta, diciamo, come si dice, c'è solo la necessità di avere tempo per poter formare una buona squadra.
Ma sicuramente la squadra non avrà il plauso di tutti, ci saranno persone più soddisfatte, altre meno, ma questo è fisiologico, diciamo così, siamo un partito, ci sono tante opinioni, tante aspettative, anche legittime, quindi tanti desideri, e quindi è giusto che ci siano, diciamo, è normale che ci siano anche dei sentimenti o dei giudizi diversi, però io non ho visto, ecco, in queste settimane, non ho visto un lavoro teso a comporre con il bilancino delle correnti. Ellie è una persona che tiene molto al rapporto personale con la sua squadra. Io spero anche che sarà una segretaria, sono sicura che sarà una segretaria, a differenza di quanto è accaduto molte volte nel passato, che farà lavorare la squadra, quindi che lavorerà molto con la segreteria. Abbiamo avuto segreterie che si sono riunite pochissimo nella storia, diciamo, recente e meno recente di questo partito, quindi io spero in una segreteria che sia davvero una squadra operativa per la segretaria, e penso che quindi ha utilizzato questi giorni per trovare le persone giuste da mettere al posto giusto, ascoltando anche dei suggerimenti, delle richieste, delle aspettative, ma poi ha deciso di testa sua e deciderà di testa sua, su questo sono sicuro, ci metto la mano sul fuoco.
Fra l'altro non la voglio mettere in difficoltà, però sui giornali si legge anche il suo di nome.
Ho letto anch'io, ma...
Vabbè, questo lo vedremo,
leggo
tanto...
Come tutti i lettori leggo.
Vabbè, vedremo, tanto manca poco, insomma, li sapremo presto, sì. Speriamo nella giornata di oggi. Però quello che sappiamo invece, i sondaggi, anche se ovviamente lasciano un po' il tempo che trovano, danno tutti il PD in forte crescita. Sembra che lo spirito che ha animato le primarie stia continuando a premiare e a sperare e a puntare su Elly Schlein.
Sì, penso di sì. Ci sono due aspettative, diciamo, molto alte nei suoi confronti. Questa è una sfida che riguarderà lei e riguarderà anche ovviamente la nuova segreteria, come riguarda i nuovi capigruppo, come riguarda i gruppi parlamentari. Le due aspettative sono: una sulla capacità di avere davvero un'identità più netta del Partito Democratico, no? E quindi la capacità di interpretare le priorità, lotta alle diseguaglianze, conversione ecologica dell'economia, lavoro, eccetera, di interpretarle con una grande nettezza, no? E quindi avere la capacità di tradurre queste priorità in proposte, in iniziativa politica, in mobilitazione politica, senza dover sempre smussare le posizioni. E questa è la prima aspettativa, diciamo, che c'è nel nostro mondo, nel nostro elettorato, e io credo che questo sia molto molto una delle ragioni per cui adesso c'è un'apertura di fiducia. Hanno visto Elly Schlein andare alle manifestazioni che si sono succedute in queste settimane, hanno visto sostenere il Partito Democratico, sostenere con posizioni molto nette, diciamo, l'opposizione in queste settimane nei confronti del governo Meloni. Quindi questa è la prima aspettativa. La seconda riguarda il partito, riguarda il tema del rinnovamento, perché mentre io non sono convinta, diciamo, che tutto il tema del rinnovamento ruoti intorno al rapporto con il pluralismo delle aree culturali, eccetera, invece è vero che c'è una grande aspettativa in Italia perché tutti si liberi, diciamo così, di una sorta di difficoltà di innovare non solo e non tanto le facce dei gruppi dirigenti, ma il metodo, il modo di rapportarsi con i cittadini, con gli iscritti, con gli elettori. Ecco, io penso che su questi due binari, capacità di interpretare nettamente una linea nuova e anche capacità di rappresentarla con gruppi dirigenti nuovi e con modalità nuove di essere un partito sul territorio, queste sono le due motivazioni per le quali adesso ci stanno guardando, e questo porta i sondaggi a crescere. Certo. Dobbiamo non deludere queste aspettative, perché è chiaro che se deludiamo queste aspettative, diciamo, i sondaggi tornano a scendere. Abbiamo un anno davanti, avremo delle amministrative che sono importanti, ovviamente, che prendiamo in corso, il Partito Democratico le ha seguite soprattutto a livello locale, queste amministrative, la segreteria ancora non c'è, però diciamo, oltre alle amministrative che si svolgeranno a maggio e per le quali lavoreremo in questo mese che davanti. Certamente c'è bisogno però di guardare ad una prospettiva più di lungo periodo, e il primo vero, diciamo così, banco di prova per la nuova segretaria saranno le elezioni europee.
Certo, però sappiamo anche che quello che lei ha detto, si vedrà anche da subito il ruolo da protagonista nel contrastare un governo che già sembra essere un po' in crisi. Uno dei temi che ovviamente è quello dei fondi del PNRR che non sembrano essere gestiti in maniera efficace su vari ambiti. Oggi i giornali hanno messo in luce il problema della scuola, le scuole materne e i nidi, perché lo stato di avanzamento dei progetti non è omogeneo sui territori e quindi si rischia di aumentare invece che diminuire i divari tra nord e sud del paese. Ma quello delle scuole non era una delle misure di bandiera del PNRR?
Esattamente, così come quello degli asili nido. Io veramente penso che il governo fa bene ad accettare la proposta del Partito Democratico di far venire Fitto prima possibile di fronte al Parlamento, perché di tutta questa materia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sono solo notizie parziali. Abbiamo bisogno di capire che cosa sta determinando questi ritardi. Per esempio si nomina spesso il tema dell'aumento dei costi delle materie prime, eppure tutti lo sanno, sono stati introdotti delle norme che consentivano per le gare dei progetti legati al PNRR di fare anche un adeguamento prezzi, quindi non si capisce perché starebbero andando deserte delle gare. Bisogna capire quali sono i problemi e bisogna molto seriamente vedere se ci sono dei progetti che in realtà questa maggioranza non vuole realizzare. Noi siamo convinti che le priorità che il PNRR aveva individuato, la diseguaglianza, cioè lottare contro i divari territoriali, ma anche contro i divari tra generazioni, contro i divari tra donne e uomini, sia una priorità essenziale. La transizione ecologica e la transizione digitale sono le altre due priorità. Noi pensiamo che questi assi vadano mantenuti, ma se facciamo un ragionamento sulle scuole e sugli asili nido, bisogna capire perché non sta andando avanti quella parte del PNRR che era fondamentale per cercare di dare maggiori opportunità, per esempio, alle famiglie e ai cittadini del Mezzogiorno. Si discute molto della mancanza della fatica della denatalità, della fatica delle coppie di fare figli e di
oggi ci sono proprio dei dati Istat su questo.
Ci sono dei dati Istat che sono allarmanti. Noi dobbiamo creare le condizioni perché i giovani, le giovani coppie, le persone che vogliono mettere su famiglia possano farlo, no? E in questo senso dobbiamo difendere tutti i tipi di famiglie, come lei sa, questo è un tema per noi molto molto caro. Dobbiamo difendere tutte le famiglie, quelle omogenitoriali come le famiglie tradizionali eterosessuali. Beh, noi in questo non capiamo, cioè ci sono dei modi per aiutare le persone a mettere su famiglia, a fare figli, sì, e uno dei modi è avere dei servizi adeguati. Nel sud non ci sono asili nido, per esempio. Ecco, io penso che questo è un tema enorme, che riguarda la qualità dell'educazione dell'infanzia, ma riguarda anche la possibilità per le famiglie di conciliare lavoro e procreazione, lavoro e figli. Ecco, ci facciano capire, venga Fitto in Parlamento, ci faccia capire dove sono gli ostacoli. Il Partito Democratico tifa per l'Italia, quindi non saremo mai il partito che dice tanto peggio, tanto meglio, non lo saremo mai. Noi vogliamo che questi soldi vengano utilizzati tutti e vengano utilizzati per far crescere il paese, ci vengano a dire quali sono i problemi e cerchiamo insieme le soluzioni.
Anche perché questo ci mette poi in difficoltà anche con l'Europa, sia sui fondi, ma lei prima ricordava appunto l'approccio del governo sulla famiglia tradizionale, no? Ricordiamo anche il divieto di trascrizione dei figli delle coppie omosessuali nel GIS. Anche quello, diciamo, è stato molto condannato dall'Europa. Quindi ci mette in una serie di difficoltà anche nei rapporti con l'Europa.
Esatto, noi abbiamo visto che nei primi mesi il governo Meloni e la Premier in prima persona ha cercato di accreditarsi in Europa come una classe dirigente preparata e adeguata. ora però stanno venendo al pettine dei nodi, deve dimostrarlo di essere in grado di gestire il PNRR, sapendo che se il PNRR in Italia non funzionerà e fallisce, se si fallisce lì, noi siamo poco credibili su tutto, in un momento in cui l'Europa sta trattando e sta discutendo per esempio le nuove regole di bilancio, il nuovo patto di stabilità e di crescita. È chiaro che un paese come l'Italia, che ha un forte indebitamento, se non riesce ad utilizzare le risorse che l'Europa ci ha dato sulla base di un impegno che ci siamo presi, di una serie di impegni che ci siamo presi, per esempio quello delle riforme, per esempio quello di rispettare alcune, diciamo, alcune regole, ecco, se noi non facciamo le riforme, se noi non siamo in grado di utilizzare quelle risorse, saremo anche meno credibili e meno forti nel trattare su altri temi,
certo.
dal patto di stabilità alle questioni dell'immigrazione che sono tanto care a questa maggioranza.
Abbiamo parlato di Europa, ieri l'Europa si è spostata, diciamo, in Cina attraverso l'incontro tra il presidente francese Macron e Ursula von der Leyen per cercare di riattivare un po' un canale diplomatico per la pace in Ucraina. I giornali parlano un po' di un incontro diffidente. Lei che opinione si è fatta? Le sembra che ci troviamo in un momento di stallo diplomatico sull'Ucraina, sulla situazione in Ucraina?
Ma intanto a me sembra che sia stato molto importante che questo viaggio ci sia stato. Io ho letto commenti, quindi non ho informazioni di prima mano, sì. Ovviamente tutti noi che ci siamo un po' occupati di politica estera cercheremo di capire meglio nelle prossime ore. Però intanto è importante che ci sia stato, perché l'Europa non può consentirsi di fare a meno della Cina, la Cina non può consentirsi di fare a meno dell'Europa, dico anche che il mondo non può fare a meno della Cina, noi siamo diversi dalla Cina, ovviamente, il sistema cinese è molto distante dai nostri valori, questo non toglie che non si debba vedere la realtà, e la realtà è che la Cina si avvia ad essere, oltre che un gigante economico, anche un gigante politico. E alla Cina noi dobbiamo chiedere in questo momento, la Cina non si è mai schierata a favore della Russia, ma non si è mai manco schierata contro l'invasione dell'Ucraina, cioè ha avuto sempre un atteggiamento di ambiguità, e ancora pochi giorni fa c'è stato un grande meeting, una grande visita, diciamo, un grande incontro tra Putin e Xi Jinping. Noi abbiamo bisogno di spingere sulla Cina perché la Cina convinca Putin a fermare la guerra. A me pare che l'incontro sia stato utile perché ha ribadito questo punto. La Cina si è presentata al consesso internazionale proponendo un piano di 12 punti, in quel piano ci sono cose buone, ci sono cose non buone, c'è di buono che si dice la sovranità e l'integrità territoriale di ogni paese deve essere rispettata, e questo significa indirettamente che non è accettabile l'invasione, l'aggressione criminale della Russia nei confronti dell'Ucraina. C'è però da dire che lì si propone un cessate il fuoco immediato con le carte così come sono ora, o meglio con le armi così come sono ora sul terreno, e questo ovviamente non è accettato e non è accettabile per gli ucraini, perché significa partire dall'attuale occupazione del territorio ucraino da parte della Russia. Vedremo che cosa succederà. A me pare però che il primo passo sia stato fatto dall'Europa nei confronti della Cina, cioè quello di dire l'Unione Europea è una parte della comunità internazionale, siamo però dei partner esigenti, vogliamo discutere, vogliamo difendere gli interessi dell'Europa anche nei confronti della dinamica economica e commerciale della Cina, ma vogliamo anche essere interlocutori della Cina per quello che la Cina può fare in positivo per fermare la guerra e riaprire una dinamica diplomatica, che è necessaria, perché questa guerra non si fermerà fino a quando non si costringerà Putin a sedersi a un tavolo di trattativa. Certo, non è domani mattina.
Certo, un primo passo, un primo importante passo. È arrivata anche un'altra domanda sugli esteri da parte di un nostro ascoltatore proprio per lei, Silvio De Lutis. Le chiede che cosa ne pensa delle riaperture delle ambasciate tra Iran e Arabia Saudita mediato dalla Cina. Può sembrare una domanda fuori luogo, in realtà il disegno tra Iran e Arabia Saudita e il ruolo cinese su questo ha un'importanza geopolitica. Che cosa lei ne pensa del quadro geopolitico nel Medio Oriente?
È quello che stavo cercando di dire poco fa, cioè la Cina ha un'ambizione ambizione, ha l'ambizione di essere un attore globale non solo sul piano economico, e aver facilitato la riapertura di una dinamica positiva, diciamo così, non conflittuale tra l'Arabia Saudita, che è un paese arabo sunnita, e l'Iran, paese arabo sciita, è un fatto nuovo che ha un po' spiazzato gli osservatori, ma è un fatto positivo in sé, nel senso, noi non possiamo auspicare che continui ad esserci una tensione in un'area molto strategica del mondo come quella medio orientale. C'erano stati già dei passaggi precedenti, ricordo gli incontri facilitati dall'Iraq, in Iraq, tra iraniani e sauditi. Adesso questa cosa sta andando avanti, mi pare di aver letto che ci sarà un incontro tra i due ministri degli esteri proprio facilitato dalla Cina. Io credo che questo sia un fatto in sé positivo, il che però ci impone di essere noi più attivi, cioè noi non possiamo lasciare che sia solo la Cina ad occuparsi del Medio Oriente, e quindi anche qui io penso e auspico una maggiore proattività, un maggiore protagonismo dell'Europa, dell'Europa in quanto Europa, non solo dell'Europa in quanto singoli stati europei, non solo la Francia, non solo la Germania, non solo magari l'Italia quando sarà, ma l'Europa in quanto Unione Europea. Noi abbiamo la responsabilità in qualche modo di interloquire con una parte del mondo che è molto vicina a noi, che influenza moltissimo le dinamiche globali. Pensiamo al tema del petrolio, pensiamo al tema dell'energia, pensiamo a quello che è accaduto appunto pochi giorni fa con il taglio della produzione del petrolio che è stata discussa dai paesi dell'OPEC Plus. Ecco, io penso che noi abbiamo la responsabilità e il dovere di esercitare un ruolo anche politico come europei, e questo significa un'Europa più forte. Questo è uno dei temi di grande differenza tra noi e il governo Meloni.
Certo.
Noi vogliamo un'Europa federalista, e vogliamo un'Europa che possa davvero parlare con una voce sola anche sui grandi dossier di politica internazionale.
Assolutamente. E allora vedremo che cosa succederà. Io ringrazio Marina Sereni per essere stata con noi e averci aiutato a capire un po' la giornata politica e non solo. Grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata. Scusate la voce, no. Sono un po' raffreddata, come si è capito.
Il tempo è quello che è, arrivederci. Allora adesso noi ci fermiamo un attimo con un po' di musica e torniamo con il nostro approfondimento. Oggi si parla di legalità e legalizzazione con Enza Rando, parlamentare del PD, e Caterina Pozzi, presidente di CNCA.